Signore Gesù, donaci anche oggi di godere della Tua presenza, donaci anche oggi di poterti contemplare, donaci anche oggi di poterti toccare, di poter essere toccati. Donaci, Signore, anche oggi la forza di perseverare nella contemplazione e nel dono che Tu ci fai del Tuo profumo. Amen. Buona giornata. Grazie. Ecco, grazie a voi. Siamo segnati anche dalle zanzare, oltre che, per cui se ce n'è qualcuna qui, chissà quante ce ne sono che ci aspettano a casa. E sì, grazie anche a voi, perché il vostro silenzio, la vostra preghiera, ecco, aiutano anche me. E grazie che ancora non siete uscite dalla casa di Simone, perché magari dopo un po' di giorni uno dice: ma senti, andiamo a fare un giro. E c'è ancora una giornata e mezza, via. Poi usciremo dalla casa di Simone. Vediamo un po' oggi cosa c'è nella casa di Simone. Nella giornata di oggi ci dedicheremo questa mattina per contemplare il terzo luogo, tra virgolette, in cui noi troviamo il profumo di Cristo, dove il profumo di Gesù si dà a noi. E poi nel pomeriggio espliciteremo invece come e dove si effonde questo profumo. Lo vediamo nel pomeriggio. Il come e il dove e il se. Visto? Allora, rimaniamo nella ricerca del terzo luogo. Siamo nella casa di Simone. E ascoltiamo Gesù che parla con Simone ai versetti 44-46 del capitolo 7 di Luca, e volgendosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna, sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo ti dico. Ma noi ci soffermiamo fino al 46. A Gesù parlano i gesti della peccatrice. Li riconosce e li sente non solo sul suo corpo, ma li sente dentro di sé, perché questi gesti sono i suoi, gli appartengono. Non sono gesti che sorprendono Gesù nel senso della novità, perché Gesù li conosce, perché il suo corpo li conosce, li sa, li vive. Il suo corpo li vive. Questi gesti non gli sono quindi sconosciuti, appartengono a lui, al suo corpo, al suo cuore, al suo animo. Perché? Perché il profumo di Gesù noi lo troviamo, e questo è il luogo, nei gesti, nello stile, nel modo e nello stile di Gesù di stare in mezzo agli uomini. Gesù ha scelto, ha voluto un modo e uno stile di incarnazione, e cioè di stare in mezzo agli uomini per dire se stesso. E quindi il modo che Gesù ha scelto, quel modo umano che Gesù ha scelto di vivere in mezzo agli uomini, è quello con il quale lui dice la sua divinità. La divinità di Gesù, paradossalmente, non è nella moltiplicazione dei pani o nell'evento. La divinità di Gesù è raccontata dalla sua umanità. La divinità di Gesù, cioè il suo essere Dio, figlio di Dio, lo svela la sua umanità. Lo traduciamo in un altro modo. L'umanità di Gesù racconta Dio. L'umanità di Gesù racconta il volto del Padre. Siccome non lo affrontiamo come testo, lo indichiamo soltanto. Non ho detto a caso che l'umanità di Gesù racconta il volto del Padre. Luca 15. L'abbraccio del Padre misericordioso è, anche lì ci sono tanti gesti in quell'incontro, racconta il volto del Padre. Per cui la divinità di Gesù è detta dalla sua umanità. Quindi l'umanità di Gesù dice, contiene il profumo di Gesù. E allora, per fare ancora, com'è che si chiamano questi? I profumi, no? Esattamente, non si chiamano profumi, com'è che si chiamano questi? Ecco, vi propongo due catini d'acqua nei quali specchiarvi dentro e aspirare il profumo di Gesù. Il primo, perché di qui non si può scappare, l'abbiamo già accennato, proprio perché troviamo una corrispondenza con Luca 7, è Luca 10, la parabola del buon samaritano, Luca 10, 30-35 in particolare. La parabola contiene 10 verbi che sono 10 gesti che dicono e contengono, quindi rivelano, ma contengono il profumo di Cristo. Li leggiamo, così li diciamo, e diciamo dov'è il profumo di Cristo. Saltiamo la prima parte della parabola perché lì c'è un odoraccio che metà basta. Arriviamo dove c'è il profumo di Cristo. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, e questo non è un verbo perché sono passati anche gli altri due, vide, ebbe compassione, gli si fece vicino, che vuol dire si fermò, versandovi olio, lo caricò, lo portò, si prese cura, tirò fuori 2 denari, pagò e poi raccomanda a quello della locanda: abbi cura di lui, perché se spenderai di più, di nuovo io lo pagherò, lo ripagherò. Gesù all'umanità di oggi, come a quella di ieri, a quelle di sempre, Gesù vuole insegnare a sostituire ai tre verbi che, come dire, sono la fonte della disumanità di ieri, di oggi e speriamo non di sempre, che è l'avere, cioè il possedere, il salire, l'arrampicarsi, e il comandare, il dominare. Gesù oppone a questi tre verbi, che sono contenuti nella parabola, il dare all'avere, lo scendere al salire, sarebbe il servire, mi piace il consumarsi, al comandare, lo spendere, lo spendersi al comandare. Marta oggi direbbe al servire. Il profumo di Cristo ha un suo linguaggio, una sua grammatica, fatta di verbi e di gesti. Noi di questa grammatica sappiamo i verbi, ma non li conosciamo. Li sappiamo, ma non li conosciamo. Comprendiamo cosa vuol dire? È come di una persona che sai chi è, ma non la conosci, no? Ah, sì, sì, è la figlia. Sì, sì, però non è che la conosco. Noi di questa grammatica del profumo di Cristo sappiamo quali sono i verbi, ma non li conosciamo. E sapete perché non li conosciamo? Perché li conosce solo chi ne vive i gesti. Perché questi verbi, a questi verbi corrispondono i gesti. E allora chi questi gesti li vive, conosce anche i verbi. Chi questi gesti non li vive, li sa, ma non li conosce. Sa qual è la grammatica, ma non la conosce, perché non ne vive i gesti. E questo sapete perché? Perché noi abbiamo paura di questi gesti. E quindi restiamo sul piano teorico. Filosofeggiamo su questi verbi, svuotando i verbi del loro contenuto di umanità, che è il profumo di Cristo. La paura di questi gesti ha un nome, per la verità un cognome e un indirizzo. È Simone, che si è persino scandalizzato di questi gesti. Gli fanno paura i gesti della peccatrice. Gli fa paura questo profeta, questo uomo di Dio che si vede chiaro che in questi gesti della peccatrice si trova dentro. E infatti il Salmo, il cantico di Isaia di questa mattina dice: non hanno intelligenza quelli che portano un Dio che è un idolo da loro scolpito e pregano un Dio che non sa amare, che non sa toccare, che non sa accarezzare, che non sa baciare, che non sa piangere, che non sa asciugare. Ma chi lo vuole un Dio così? Solo Simone lo vuole. E che se lo tenga. Che se lo tenga lui. Liberiamocene anche noi però dalla paura di Simone, dalla paura di questi gesti. In Luca 10 ci sono i suoi due amici che hanno paura di fermarsi, perché fermarsi vorrebbe dire inginocchiarsi a vedere, vorrebbe dire parlare, potrebbe voler dire toccare, potrebbe voler dire caricarselo, potrebbe voler dire una serie di gesti dei quali hanno paura. I comandamenti di Dio per la carità li conoscono, non è? E li osservano, ma la loro vita e la loro umanità dice tutto il contrario. Dice un Dio disumano. Loro raccontano un Dio disumano. L'abbiamo detto, alla maniera del Dio dell'Isis, che è un po' disumano, ma anche quello del Levita, del sacerdote e di Simone, è un Dio disumano, orribile. Quanta paura abbiamo di compiere questi gesti di Gesù. Quanto problema ci fanno questi gesti. Mi sbaglio o non è vero? Abbiamo paura di sbagliare se facciamo qualche gesto. Ci sembra di essere fuori posto. Ci sembra addirittura di essere sbagliati. Se compio un gesto di tenerezza verso che non mi abbia visto nessuno, Eppure è in questi gesti che c'è il profumo di Cristo, perché sono i suoi, perché sono lui e contengono il suo profumo. Quell'uomo della strada, la peccatrice, la samaritana, Zaccheo, la figlia di Gairo, e la lista è infinita, lo sanno bene, perché in quei gesti hanno sentito il profumo di Cristo. E di questo profumo ne sono testimoni. Proviamo a contemplare la scena del samaritano. Devo prendere un po' di corsa. Che è Gesù. Il samaritano è Gesù. E contemplarlo e contemplare uno per uno questi gesti, sentirne il profumo di ognuno. Sono 10, come comandamenti che gli altri sanno, pensano, ma non li conoscono. Sentirne il profumo di ognuno, aspirarlo, respirarlo e specchiarci in ciascuno di questi gesti, dei verbi, e vedere in quale di questi gesti io proprio non ci sono e non ci sono mai stato dentro, stata dentro. Questi gesti dicono contatto e intimità, e perciò è dentro a questi gesti che io vivo un'intimità con la divina umanità unica di Gesù. È chiaro? Se non è chiaro lo ripeto, Se io voglio venire a contatto, a entrare in intima comunione con quell'umanità di Gesù che rivela l'essenza del suo essere il Figlio di Dio, la rivelazione di Dio, io devo entrare in intima comunione con questi gesti e in particolare con quelli che non sono proprio per niente miei. Non mi sfiora. Se trovo questi, e li troverò, e li troverete, perché ci sono, che non mi appartengono, per paura, per tutte le ragioni che stanno dietro, alle quali ci siamo riferiti anche di educazione, di formazione, allora devo contemplare. Oggi è un po' un giorno di una contemplazione continua, eh? È la seconda quella che suggerisco adesso, di la prima, una contemplazione di tutti i gesti di Gesù, uno per uno, in modo che io entri in contatto con ciascuno. Quindi vedere quali sono quelli dai quali proprio non mi sono neanche sentita sfiorata, perché non me li trovo dentro. E allora, proprio a proposito di questi, provo a contemplare e a ricordare nella mia vita quando Gesù però lui li ha fatti verso di me. Perché lui verso di me li ha fatti. Chissà le volte che si è chinato su di me. Se io non mi sono accorta, non è perché lui non l'ha fatto, il problema è che io non mi sono accorta. E per cui il suo chinarsi su di me non mi ha neanche sfiorato. E per cui di questo suo gesto io non ne conosco il profumo. E per cui ho bisogno di contemplare Gesù che nella mia storia, e guardo indietro 5, 10, 15, 20, 30, 40 anni dietro, dove Gesù questi gesti su di me li ha compiuti, in me li ha compiuti, per me, con me li ha compiuti, ma non mi hanno toccato e per cui io non ce li ho. Il profumo di questi gesti non mi appartiene. Povera mia umanità. Devo un po' correre, vediamo come faccio. Secondo testo. Sarebbe la seconda contemplazione, però non so se è la seconda, la terza, la quarta, insomma, fate i conti voi. Prima Corinzi 13, e avete già capito qual è il testo. Voi provate a pensare che c'è addirittura un cantante, che le ragazzine fanno tutti questi versi, che è Neck, che ha fatto una canzone su Prima Corinzi 13, su L'Inno alla Carità. E poi citerò un'altra canzone in coda alla meditazione, così se chi sta un po' con i ragazzi. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come un bronzo che rimbomba, come un cembalo che strepita. E se avessi il dono... Arriviamo ai versetti che interessano a noi, prima Corinzi 13, 4, 7. La carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto sopporta, tutto spera, tutto sopporta. Questa è l'umanità di Cristo che Paolo ha contemplato e là gli ha fatto la radiografia. Questa è l'ecografia, la radiografia dell'umanità, della divina umanità di Gesù. Perché quando uno umanamente è così, rivela Dio, e Dio è amore. Qui sono 13, prima 10, qui sono 13. Qui sono 13 attributi della carità di Cristo, e noi diciamo, sono 13 attributi del profumo di Cristo. Perché il profumo di Cristo è paziente, benevolo, non è invidioso, non si vanta, non si gonfia, è amabile, non cerca se stesso il suo interesse, non si adira, ma perdona, non gode delle sventure dell'altro, ma gioisce con lui e per lui. Il profumo di Cristo tutto scusa, dà fiducia, dà speranza e tutto sopporta. Potremmo riscriverlo noi, non si offende San Paolo, se noi scriviamo: il profumo di Cristo è paziente, benevolo, non è invidioso, non si vanta, non si gonfia, il profumo di Cristo. Tutte le cose passeranno, ma il profumo di Cristo è la cosa che resta, Le altre avranno fine, ma il profumo di Cristo resta. Ora, è il secondo affresco, se volete, io qui avevo, però sono già le 9:25, avevo messo giù, magari lo faccio proprio un po' velocemente. Allora, il profumo di Cristo è paziente, cioè lento all'ira, dice Esodo 34:6 o Numeri 14:18. Esodo 34:6 e Numeri 14:18. Questo essere lento all'ira è un esercizio di misericordia, è il non pretendere dagli altri. Di solito quando uno si accende d'ira, quando pretende dagli altri, dalle situazioni, dalla sorella, dalla comunità, che siano tutte come rose dove le spine non si sa mai dove sono, e siccome poi trova una spina e quindi si accende, e benevolo il profumo di Cristo, cioè fa il bene e fa bene, è come una carezza che fa bene. Il profumo di Cristo non è invidioso, cioè non c'è posto per provare dispiacere per il bene di un altro. Il provare dispiacere per il bene di un altro. Atti 7:9 e Atti 17:5. Non sto a lì, se volete, se vorrete, le cerchi. È una tristezza. L'invidia è quella tristezza che uno sente dentro di sé a causa del bene degli altri. Eravamo lì, ho sentito che hanno fatto un complimento alla figlia della mia amica, mi sono venuti tutti i fumi. Ho sentito un male dentro di me perché hanno fatto i complimenti alla figlia della mia amica. E questa cosa mi ha fatto male e mi ha rovinato la giornata. E con la mia amica basta. Infatti a metà mattina mi dice: ma non stai bene? No, è un po' così, sta un po' la cervicale. L'invidia. Perché l'interesse degli altri a noi non interessa, perché siamo concentrati su di noi e sul nostro bene. Quello degli altri non ci interessa e ci dà pure fastidio. Non si gonfia, è quell'ansia di mostrarsi, di esibirsi e di mostrarsi più e meglio, e gonfiarsi vuol proprio dire essere di più e meglio e diversi da quello che si è, che in fondo tutto sommato è un problema di disistima. Lo spirito, il profumo di Cristo è amabile, cioè è uno stile di tenerezza e di dolcezza. Il profumo di Cristo è non cercare il proprio interesse, tradotto è il distacco da sé. Filippesi 2:4. Il profumo di Cristo è il non adirarsi, che è quella reazione interiore di stizza, di irritazione che ti viene, no? Quando vedi che magari un'altra persona ha fatto una cosa o ha detto una cosa o ha agito in un modo, è quel fastidio che tu senti dentro di te, quella roba di dire ma come mi ha dato fastidio che quella là, che quella lì abbia detto così o abbia fatto cos'ha, e perché l'ha fatto e perché non l'ha fatto, e dentro di me cosa fa questa cosa? E in questo senso che il non adirarsi, questa cosa qui fa lievitare la mia aggressività. Non si adira vuol dire non fa crescere l'aggressività. Il profumo di Cristo non tiene conto del male, cioè non permette che il male si depositi nel cuore e nell'animo, perché quando si deposita il male nel cuore e nell'animo, noi diventiamo rancorosi. Il profumo di Cristo non gode della tristezza degli altri, non si rallegra quando agli altri vanno male le cose, della serie ben gli sta. Oh, noi non le diciamo mai queste cose, le pensiamo tutte, le sentiamo tutte, ma dalla nostra bocca non escano mai. Tutto scusa il profumo di Cristo, che vuol dire, perché uno sento già che qualcuno dice sì, però non è giusto sempre scusare, no? Perché dopo noi abbiamo tutte queste paure, perché queste sono paure, sono ancora le paure dei gesti, È la paura del profumo di Cristo quando uno comincia a dire e beh, però insomma scusare sempre non è neanche giusto, no? Insomma, qualche volta bisogna anche alzare la voce, insomma, non è che bisogna sempre essere carini, insomma, quando ci vuole, no? E queste qui sono le paure che noi abbiamo del profumo di Cristo e di quell'umanità lì. Abbiamo paura. E tutto scusa vuol dire che il profumo di Cristo è quello che al male si oppone sempre. Non accetta di dialogare col male, di venire a patti col male. Mi hanno parlato male di una sorella. Il silenzio, e tutt'al più prego, è un modo di opporsi al male. Se me ne hanno parlato male, il mio scusarla è un modo per fermarlo il male. Mi spiego? Tutto crede che vuol dire dare fiducia, seminare fiducia, il profumo di Cristo dà fiducia, non diffidenza e sospetto. Ah, non so, ma chissà perché avrà fatto quella cosa lì. Non lo si dice, la diffidenza. Invece il profumo di Cristo semina fiducia, semina speranza. Il Papa quante volte lo dice, non lasciatevi rubare la speranza, non lasciatevela uccidere, la speranza. Anche seminare speranza e fiducia che l'altro possa cambiare. Cioè diamogli la speranza, la possibilità di riscattarsi, che possa cambiare. Diamogli fiducia, diamogli speranza. Tutto sopporta il profumo di Cristo, che vuol dire che è una capacità di resistenza costante, ma dinamica, positiva, costruttiva. Sopportare non è, essere lì e far finta di niente, no? È invece rendersi conto, ma accogliere questo peso, questa fatica, questa problematica, questa difficoltà, prenderla, portarla costantemente con un esercizio che costruisce, finalizzato al ricostruire, al superare, al ritessere, al rigenerare. Non so se mi sono spiegato. Anche su questo testo la stessa contemplazione, se non ce la fate a farla oggi, a finirla oggi, andate avanti domani, insomma, però non si può non... Le inalazioni bisogna fare, non bisogna andare alle terme. Queste sono le terme. Questa, la vera cura termale è questa. Il consiglio di oggi che vi do è di fare questa contemplazione possibilmente davanti al crocifisso e usatelo da specchio. Lasciamoci toccare dall'umanità di Gesù ed entriamo in intimità con Lui, con la sua umanità. Attraverso questa sua umanità noi attingeremo, veniamo a contatto col suo profumo, per non correre il rischio di essere disumani, perché il pericolo è la nostra disumanità. Il profumo di Cristo ci umanizza, guarisce la nostra disumanità. E guardate che il Papa, da questo punto di vista, sta spingendo fortemente la Chiesa a compiere questi gesti, a proprio per diventare una Chiesa umana e guarire dalla sua disumanità. Perché purtroppo noi arriviamo da una Chiesa dei sì e dei no, dei divieti, e questo la gente, quante persone avete incontrato anche voi nella vita che vi hanno dato? La fede è una cosa pesantissima, una cosa che non ti rende felice, perché questo non si può, quell'altro non si può, e così non va bene, e così si può, fin lì si può e fin là no. Pensate cosa abbiamo trasmesso. Che vuol dire credere, vuol dire essere umanamente, scusate la parola, dovrei dire penalizzati, ma vuol dire diventare persone frustrate, umanamente impoverite. Ma invece non è così, è proprio il suo contrario. Perché questa umanità, dico, gli eventi di questi giorni, tutti ci stanno dicendo, ma non solo l'ISIS, cioè i barconi, questa gente che muore, questi bambini, non so, il bambino trovato nel cassonetto, piuttosto... Guardate quanta disumanità. E Gesù si è fatto uomo per... Dio si è fatto come noi per farci uomini come Lui. E per cui non dobbiamo aver paura dei gesti di Gesù. Liberiamoci un po'. Per la messa di oggi ci tornano più utili le letture proprie di Santa Marta, perché si prestano un po' di più che... Poi domani guardavo la liturgia e diciamo che è vero che domenica mattina avremo ancora la messa e domani abbiamo la decapitazione di Giovanni Battista. Dicevo, signore, insomma...
L'agosto.
No, lo so, ma non è la festa, ma purtroppo è la lettura continua e purtroppo domani... e dicevo, oh signore, voglio dire, almeno a metà settimana, ma proprio quasi all'ultimo giorno, che cosa... In che condizione mi metti, voglio dire? Ma vedremo se c'è il profumo di Gesù, ma in Giovanni Battista ce n'è, se non altro perché ha riconosciuto dov'era il profumo di Dio, se non altro per quello.